È una sala questa ricca, molto ricca. Se un talebano qua si facesse esplodere, mi viene da dire, sarebbe una perdita incredibile. Perché proprio di intelligenza e di vedo persone su molti fronti che hanno da dire. Ecco, quindi questo mi dà semmai maggiore angoscia, perché il mio dire è un semplice dire. Ecco, il mio pensare è un semplice pensare. Per far solo un esempio, se qualcheduno volesse qui volesse contattare Franco in sala, tiene un seminario di filosofia lassù da Zocca, in un ambiente molto, molto bello, tra l'altro anche conviviale, il che significa che è ancora più ricco, ecco, se non altro, Piatto ricco, mi ci dico, ecco, basta contattarlo. E d'altra parte sapete che la filosofia è nata tra i filoi, tra gli amici, e quindi ama il contatto. I filosofi amano essere
Non vuole farlo andare di
toccati.
continuo,
Ecco. No, guai. Ascolta, andava bene com'era, perché cambia? Così, perfetto. Dicevo, amano essere toccati e il contatto è importantissimo. Tocca il tema di questo seminario, perché sebbene uno può ritenere, ecco, che ascoltare sia un contatto flebile, sia un contatto, tra virgolette, dolce, beh, forse articoleremo questo sentire. È contatto. C'è proprio un entrare e un uscire del suono, delle vibrazioni, del mondo che ci circonda e anche del mondo interno. Ecco. Anche il mondo interno attraverso il timpano vibra. E quando io parlo sento le mie parole dall'interno e anche vengo colpito dall'esterno, contemporaneamente. E questo è molto importante per dire che. Ecco, bisognerà un minimo prendere il distacco dalla forma e dalla vista e incominciare anche a premiare l'udito, incominciare anche a premiare altri sensi. Prima parlavo del tatto e del contatto. Non escludo che il prossimo seminario, se mai ci sarà, abbia come titolo Noli me tangere. E quindi proprio sul contatto, non mi toccare, ma io invece vado incentivando, ecco. Bisogna toccarsi. Toccarsi è essenziale, perché vuol dire che uno c'è. Attenzione. C'è, si potrebbe ritenere a livello minimo, minimale, ma non è vero, non è affatto vero. Che il corpo e il tatto sia un livello minimale è ancora una volta sotto l'imperium, è un giudizio che risente dell'imperium della vista, dell'occhio. Siamo sempre lì, attenzione. Si dice che due begli occhi che ha. Non si sente mai dire che due belle orecchie. Mai. Sembrerebbe quasi offensivo dire ad uno, ma sai che hai due belle orecchie? O le ha sventola e quindi è platealmente, ecco, una critica, oppure potrebbe indurre nel soggetto questa reazione, ma non hai proprio nient'altro di bello da dirmi, in me non trovi altro che quello da dire. Nessuno penserebbe questo sentendosi dire che due begli occhi che hai. Perché? Per lo stesso motivo che dicevo prima, siamo sotto un imperio. Ma proprio quando è diffuso, quando è globale, non ci si accorge del potere che preme. Il tallone che calca non si sente. È una cosa incredibile questa. È incredibile. E questo lo dico perché ci andiamo verso la globalizzazione, anzi ci siamo già dentro. E il punto che mi verrebbe da dire sintomatico, stasera parliamo di sintomatologia, quindi ci tocchiamo per sentire col dito, ci tocchiamo con le orecchie. Ecco, per sentire, ecco, un punto sintomatico è questo, c'è già la globalizzazione, da un punto di vista tecnologico ha già vinto, non c'è più lo spazio, cioè, questo vuol dire globalizzazione dal punto di vista del tatto, non c'è più lo spazio, non c'è il vicino e il lontano, tutto è ridotto a una tabula, piatta, questa è la geografia che domina oggi, la geografia della mappa, tutto è mappa, è sotto mappa, ecco. Quindi piatto, e ogni punto è intercettato all'unisono, quindi è tutto il medesimo punto, non c'è più la distanza. Parlo nell'ottica, è ovvio, del massimo di tecnologia, ecco, che è quella che fa mondo, quindi non si può non tener conto di come noi stiamo producendo il mondo. Noi lo produciamo il mondo mappandolo in modo orizzontale, piano cartesiano, ecco, e così facendo inneschiamo dei movimenti invisibili talmente repentini e istantanei che ogni punto è contemporaneo e compresente all'altro. Prendere o lasciare, quindi ha già vinto. Ecco, l'importanza del tatto e dell'udito è decisivo, perché vuol dire che ci deve essere il corpo. Noi dobbiamo tornare a premiare questo punto minimo. Nella deontologia, nella gamma dei valori dell'Occidente platonico cristiano, l'ultimo cosa importante è il corpo. Sembra fin di peso addirittura, ecco, ci si para di mezzo. La mia istanza di elevazione verso l'ideale, verso la bellezza dell'idea, platonica, ha nel corpo un peso, un pondus, ecco, una resistenza. Noi dobbiamo resistere, cioè dobbiamo star bene, ecco, dobbiamo accudire il nostro corpo a ciò che stia bene. È difficilissimo in un mondo che ha azzerato lo spazio e che ha tolto valore ai corpi. Sotto il profilo della tecnologia più avanzata, ogni corpo è pleonastico, il che vuol dire che è sostituibile, che ci sia o che non ci sia, è marginale, ecco, del tutto marginale, salvo certi corpi che vedremo, ecco, che ausculteremo. Bene. Ah, un'altra cosa, ecco, io chiederò alla fine di dirmi con discrezione, di dirmi se lo strumento del PowerPoint è d'aiuto, è di, come dire, di curiosità o se è d'ostacolo. Chi ha già fatto serate può avere il confronto, quindi sa dire, e io ascolterò e così mi rendo conto. Il tema della serata è sintomatologia dell'assurdità nel discorso del capitalista. Il termine discorso del capitalista è un termine impegnativo, Massimo Recalcati lo prende da Lacan, il quale ne ha fatto un piano di indagine filosofico-psicanalitica vera e propria, e di attenzione a delle modificazioni che stavano avvenendo. Il mondo dei pazienti modificava le sue forme della sofferenza. Ecco. E, è molto interessante auscultare chi soffre, perché tutti siamo sul filo del rasoio della sofferenza che ci aspetta. Ecco. E che uno in un passo scivoli e si tagli di più o di meno, a volte è solo un'occasione. Un non nulla. Quindi ascoltare le forme della sofferenza è importantissimo per capire cosa sta accadendo. Quindi sceglierei un intreccio questa sera e anche la prossima sera. Ah, dimenticavo di dirti una cosa. La prossima sera ci sarà... ci sarà una variazione di programma. Devo dirlo perché così lo si sa. La variazione di programma, ecco, ci sarebbe Jacques Lacan, la lussazione dell'orecchio e le cure dell'io, è un tema formidabile. Il testo è già scritto, è già pronto, quindi ci mancherebbe. Se invece che trattarlo la prossima sera lo facciamo slittare su Babele, d'altra parte era babelico quell'incontro e quindi va bene così. Quindi sarà ancora più babelico. Il 25 gennaio avremo due, niente meno che contra... Il 18 gennaio avrei invitato il dottore Giorgio Dolini, qualche di uno lo conoscerà, un pensatore. Dico pensatore perché ho letto proprio in questi giorni, è una scelta che ho fatto quando già il volantino era stampato, quindi scusatemi, ho letto il suo testo, Come si ascolta una conchiglia. E allora, Dio santo, sono entrato subito in crisi, in fibrillazione, ecco, il timpano ha vibrato e ho capito che poteva essere interessante premettere a questo seminario un blocco più consistente di ascolto della sordità. Ecco. Perché poi dopo partiranno, appunto, parte Derrida, Jacques Lacan, Jean-Luc Nancy all'ascolto, un testo breve, complesso, intrigante al massimo. Sembra che parli della musica, come si ascolta la musica, perché non ascoltiamo la musica, perché non ci capiamo più niente quando ascoltiamo queste musiche moderne, dissonanti, discrasiche, e poi invece da grande pensatore, qual è forse tra i pensatori viventi è il maggiore in assoluto, per la ricchezza dei temi che tocca, per la profondità, e poi perché tutti poi gli vanno dietro, ecco, e anche noi, bene, dicevo, all'ascolto, Vincenzo Pittiello, ma non stiamo adesso a percorrere, in un'altra serata presenteremo il senso di questo seminario, rimane il fatto che è un seminario che ci porta abbastanza lontano, perché, ed è anche molto difficile, ed è anche delicato, la difficoltà, contro di essa cozzeremo, quindi non va neanche detta, invece, ecco, la delicatezza sì, perché sfuggono le cose delicate. La delicatezza di questo seminario sta in questo, che noi siamo dei soggetti che vogliamo disegnare la realtà. Noi vogliamo, il concetto è un disegno, vogliamo farla terminare in luoghi esatti. Ecco, ci teniamo moltissimo, ci dà senso di essere soggetti. Viviamo di questo. Ora, ed è una soggettività che è sotto l'insegna della forma. Aristotelica, o dell'eidos, dell'immagine perfetta, platonica, o dell'ideale cristiano, ecco, salvifico addirittura, soteriologico. Noi abbiamo questa forma mentis che ha educato l'Occidente tutto. Ecco. E si poteva permettere questo gioco un certo disprezzo del corpo, abbiamo detto. Ora invece che la globalizzazione stringe le sue ganasce terrificanti, perché le sue ganasce terrificanti, torno a ripeterlo, sono la despazializzazione, la decorporalizzazione. Il virtuale è fascinosissimo, è adescante al massimo, accidenti, potere un messaggino farlo arrivare in luoghi i più lontani contemporaneamente da un senso quasi di onnipotenza. Come negarcelo questo senso di onnipotenza? Il problema è come fare coesistere questo senso di onnipotenza con l'impotenza a vivere, che si porta dietro, ma in modo sornione, come effetto lungo, non come effetto immediato, non come gittata subito visibile. Mentre io constato subito che il mio messaggino è arrivato, perché clicco anche una finestrella che mi dice se è stato letto. E quindi io vedo subito che a Tokyo hanno letto il mio messaggino. Ah, sentite che potenza. Ma questo messaggino allora è a Modena o è a Tokyo? Sempre all'unisono, all'istante, nel medesimo attimo. È a Modena o è a Tokyo? È in entrambi i luoghi. E allora io dove sono? Io che sono quel messaggino, quella missiva, quella letterina d'amore. Io dove sono? È un bel problema. Una delle osservazioni più terribili che fa Recalcati è la politica dell'antiamore. Il discorso del capitalista è il discorso dell'antiamore. E questa è una cosa che fa andare in pelle d'oca, accidenti. L'arte di ascoltare, invece, è l'arte di vivere nel paesaggio, di accettare il punto prospettico del proprio corpo. Sapere che la terra è sferica e io cammino sulla terra e camminando sulla terra cambio di continuo la prospettiva. Il mondo, la geografia, non è una mappa, non è un piano orizzontale. Non mi stancherò di ripeterlo, perché lì il mio corpo non c'è, non ha luogo a procedere, non ha dignità, non è un riferimento neanche a me. Ma neanche a me, ripeto, quando viaggio in internet, sono del tutto pleonastico. Non ha nessun senso il luogo in cui sono, né per gli altri, né per me. Quindi il mio funerale, io assisto al mio funerale ogni volta che faccio questo, attenzione bene. Quindi mi sopravvivo e insieme, in quanto mi sopravvivo, mi conduco al funerale, assisto al mio funerale, io però. Invece ascoltare, mettere in vibrazione l'udito, significa mettersi in consonanza con il paesaggio, con l'ambiente. Che l'ambiente sia così sprezzato e sia così sporcato e devastato, sì certo, ha tutta una serie di responsabilità, atti precisi di responsabilità, ci mancherebbe altro, ma è nelle cose, è nella tecne che il paesaggio sia sporcato e reso immondo, pieno di immondizie, è nelle cose, perché non si ascolta più, non siamo stati abituati ad ascoltare. L'ascolto implica che cosa? Percepire cosa sta accadendo nel paesaggio. L'udito non è nato, vabbè, alcuni potranno dire con grande soddisfazione interiore ce l'ha creato Dio, ci mancherebbe altro, non ci importa però, non ci fa andare molto avanti in questo discorso, questa osservazione. Invece ci fa andare avanti quest'altra osservazione, che l'udito è cresciuto per la necessità di ascoltare il paesaggio, gli ululati, i cigolii, i fremiti, il pericolo che si avvicina. Ecco, è cresciuto via via l'udito, che l'uomo si rapportava, l'uomo e gli animali, tutti, si rapportavano all'ambiente. Quindi è una sensibilità importantissima quella dell'apprendere ad ascoltare. Noi, tuttavia, non ascoltiamo più. Udiamo delle cose, ma pochissimo ascoltiamo. E qua mi verrebbe da esprimere, come dire, un progetto. Il gesto è quello di portare a forma di conca la mano all'orecchio. Questo è il gesto che bisogna fare. Quante volte in un giorno faccio questo gesto? Ecco, questa è una domanda che da oggi in poi uno si deve porre. Quante volte al giorno io faccio questo gesto? Ecco. Mille volte al giorno mi metto le dita nelle orecchie per non sentire i suoni e i rumori. Ma quante volte al giorno compio questo gesto? Cioè porto il palmo della mano a forma di conchiglia attorno al padiglione per aumentare la mia capacità di captare il mondo, cioè di essere paesaggio io stesso. Certo, il progetto è quello di una sensibilità all'ambiente. L'ambiente, tuttavia, in filosofia sapete, è sia esterno sia interno. L'ambiente è sempre doppio e l'udito sta proprio lì in mezzo a indicarmi che l'ambiente è un paesaggio interno o interiore e anche è un paesaggio che in cui sono collocato e locato. È difficile parlare dell'ascolto nell'Occidente, molto difficile. Oggi però siamo obbligati a farlo per le ragioni che stiamo dicendo e altre che verranno fuori. Il mio ascoltare è un ascoltare il mondo che si relaziona a me ed è un ascoltare anche il mio paesaggio interiore. L'udito sente il timpano, vibra anche all'interno. Interno e esterno è il medesimo timpano che vibra. Cosa vuol dire ascoltare il paesaggio interiore? Quando io ascolto, sono sia colui che ascolta, sono anche però colui che collabora all'ascolto, si emoziona. Questa notte avevo delle grandi tensioni e ho acceso la radio. Essendo solo non disturbavo nessuno e ho sentito una musica che mi ha fatto piangere. Ma piangere davvero, proprio dei lagrimoni. E mi sono chiesto come mai, perché mi accorgevo di questo, cioè, intendiamoci. Ma come mai fai così, mi dicevo. Ascolti una musica nel buio della notte e piangi, come mai? Beh, venivano delle immagini, evidentemente. Ecco, riemergevano delle immagini. Io so bene quali. Splendide immagini, che sono volate via. Ecco. E allora io le ascoltavo e mi rendevo conto che ascoltare è mettere in movimento tutto il campo emozionale. Il campo emozionale lo chiederemo la prossima sera all'ascolto, come si ascolta la conchiglia, Giorgio Donini. Il campo emozionale ci dirà, parte in modo molto profondo. Qua, carissimo, qua c'è una seggiola. Sì, così è meglio stare comodi. Dicevo, parte non nel sottocorteccia, ma addirittura arriva fino al bulbo del cervello. Quindi le emozioni hanno preso luogo dentro di noi, la capacità di emozionarci è una capacità che ha molta più, immediatezza con le vibrazioni del timpano, con l'udito e con la vista. È incredibile questa cosa, è incredibile. Ed è molto più difficile dominare le emozioni della musica rispetto a quelle di un bellissimo quadro. Ancora una volta, perché il bellissimo quadro è sotto l'imperium della forma, della figura, del concetto, che è sempre determinato, formato, cioè di termini esatti, o non è concetto. E non è così invece, ciò che accade quando si ascolta. E qua vorrei venire a un'osservazione che prenderà corpo nell'arco del seminario, ed è questo, che sì, è relazione l'ascolto. E tutto quello che abbiamo detto è la postazione timpanica, ci poniamo nell'ottica del timpano. L'intervallo tra il mio sentire, il mio timpano e la mia emozione. L'intervallo fra l'esterno e il mio timpano, l'intervallo del fiato fra le labbra che dà suono e dunque giunge, l'intervallo ciliare del battito dell'occhio, tac. Ecco, l'intervallo è il segreto del nostro rapporto, della nostra relazione. La relazione è sempre intervallo, è sempre metaxum, è nel mezzo ed è sospensione nel mezzo. È sempre fra le due sponde. Questa sensibilità dell'essere nel mezzo fra le due sponde è di grande delicatezza, è di grande non violenza. Ed è soprattutto un modo, mi sembra nuovo, di pensare a come salvare sto benedetto mondo. Non posso lasciar cadere una sponda, perché non c'è più l'intermezzo. Non posso neanche lasciar cadere l'altra. Non posso, siccome il labbro superiore e meno grassoccio e polposo di quel, me lo tolgo. E come fai dopo a parlare? Preferisco l'arco ciliare superiore, togliamoci quello sotto. Ma no, ma guai! E così via. È nell'intermezzo, nell'intervallum, che si produce il miracolo della relazione. La intimità è nell'intermezzo. Lasciamo stare adesso chi concepisse la parola intimità in altri modi, sentimentalistici, romantici, non lo so, insomma, come che sia un termine da riservare a più o meno zelanti novizi, ecco, per dire, oppure a relazioni che ne so, prepuberali. Io poi non so neanche cosa significa questa parola, mi è scappata detta, perché il pubere, voglio dire, ecco, io potrei ammettere di non avere il cosiddetto di pube, se non ho il, cioè non ho l'esattezza, No, non saprei, ecco, l'esattezza di questa parola. Non ho il concetto. Dunque, neanche di ciò che è puberale e di ciò che è prepuberale, fate voi, No, questo lo dico perché non c'entra niente intimità con questo. L'intimità è ciò che sta nel mezzo e che prende luogo, prende vita dalla vibrazione delle labbra, delle sopracciglia e via dicendo. Questo è importantissimo, Quindi l'intimità è relazione. Questa è una cosa importantissima, perché ciò che il discorso del capitalista, ciò di cui fa getto, il discorso del capitalista fa getto della potenza di relazione che costituisce il nostro rapporto col mondo e con noi stessi. E con che cosa? Anche. E anche col sacro. L'ascolto dell'altro è sempre l'ascolto del sacro, e ogni ascolto è ascolto dell'altro. Si ascolta sempre l'altro quando si ascolta. Il suono mi giunge sempre dall'esterno, e quando, come nell'esempio che ho fatto prima, dall'interno io parlo e sento, io sono sempre due, quando io parlando sento. Sono sempre colui che parla e che ci capta mentre parla. Ci sono sempre le due labbra, le due sponde. C'è sempre il gioco, l'intervallum. Allora attenzione, io non sono qua a parlare del sacro in termini, come dire, religiosi. Dio mi guardi. Perché dico Dio mi guardi? Perché è proprio, mi verrebbe da dire, pre-religioso il modo in cui vorrei additare il sacro. Nel senso che la religione è un soggetto di una importanza incredibile e che la sa più lunga di tutti forse su questo argomento. Ma proprio per questo sa di saperla più lunga di tutti. E col sacro ha un rapporto di familiarità, di liturgia, di calendario liturgico. Ha un rapporto sacramentale, di sacramenti e via dicendo. Mi verrebbe da pensare in questo momento alla religione come un soggetto con la S maiuscola, un soggetto forte che sa il sacro. Ciò invece che noi qua veniamo a dire è sempre il punto zero, come ben capite, è sempre ciò che non c'è ancora, perché essendo nell'intervallum, essendo nell'intermezzo, non so ancora che cosa è il suono. Finché non mi giunge il suono, lo ignoro, Finché non mi giunge la voce, la ignoro. Quindi il sacro è il fatto che l'ascolto, dunque il mio rapporto con me e col mondo, attraverso il timpano, l'ascolto è sempre ascolto dell'altro. E l'altro con la maiuscola, perché non so ancora chi è, attenzione bene, anche se è un vicino di casa, anche se è un'amica che ben conoscerei, si chiama principessa la mia casa, principessa. La conosco, ma continuo a sforzarmi quando l'ascolto, quando lei mi fa i suoi discorsi, a volte anche abbastanza difficili. Ecco. Capisco che nell'altro, aggiungo un piccolo dato, c'è sempre dell'altro. Nessuno mi potrà mai crocefiggere se sapesse questo, che nell'altro c'è dell'altro. Nell'altro con la maiuscola. C'è dell'altro con la minuscola, perché qualcosa d'altro. Ecco. Il sacro si gioca allora fra quelle due sponde, in quell'intervallo tra l'altro, che non so ancora chi è, e il fatto che c'è dell'altro nell'altro. Capite quindi che non posso pontificarlo troppo il sacro, perché allora lo perdo proprio nella sua sorgiva, che è quella che mi interessa. Pensare, che oggi si dà da pensare. Quindi capite che allora c'è una epochè, c'è una sospensione inevitabile, c'è una sospensione inevitabile nell'ascolto dell'altro e del sacro. Io non posso essere soggetto fino in fondo. Io non mi tengo insieme fino in fondo. Non so chi sono fino in fondo quando mi relaziono al sacro o all'altro, o quando penso che c'è dell'altro nell'altro. Chiunque sia, anche un bimbetto, un bimbetto. Perché ci si ostina tanto, mi dite adesso questo pensiero, perché ci si ostina tanto a obbligare i bimbi a fare le case dritte, a fare, a mettere le orecchie nel posto giusto, o il naso, gli occhi del papà o della mamma, ad accorciare un po' queste braccia sempre così lunghe e così sparpagliate? Perché ci si ostina tanto? È evidente il motivo. Perché il bimbo quando disegna, cioè, non è che il bimbo non abbia un punto di vista, sarà da bimbo, come ho io, adulto, ce l'ha anche lui, vede anche lui il mondo, non è mica meno reale di me, o realista di me, ci mancherebbe altro. Di bello ha questo però, che non ne soggiace ancora l'imperium della forma, e quindi ascolta, il suo disegnare è un disegno musicale, è un disegno sonoro, è un'auscultazione grafica. Si complica il gioco, è molto complesso il gioco che fa il bimbo, e in questa complessità, quando disegna, lui rammenta, a volte fa dei disegni non di cose presenti, e dice, questa magari la sua sorellina è andata all'asilo, lui invece è ancora più piccolo, perché quando si incomincia ad andare a scuola, ahimè, lasciamo stare. Ma lui è ancora più piccolino, e allora cosa fa? Disegna la sua sorellina che invece va già a scuola, fa già la prima elementare, lui invece no. Benissimo, mica la fotografia, eppure la fa. Cosa sta facendo? Sta creando in se stesso un mondo simbolico di riferimento, che è un mondo simbolico ancora una volta, non formale, non disegnato, non concettuale. Non con delle definizioni, ma è un mondo sorgivo, diveniente, vibrante, proprio come è il timpano che vibra. Se sta fermo, perché la forma deve essere esatta. Se faccio un solido, grazie, cioè pur che sia disegnato come è, altrimenti tanto vale. E invece no, è lì, è tutto diveniente, è tutto... Quindi c'è insieme anche questo aspetto incredibile che è già un'attitudine al sacro, se il sacro è questo piano simbolico non dato, non ovvio, lui se lo sta ancora costruendo, si sta aprendo, sta sbocciando a questo. Ecco, una sola nota e poi dopo prendiamo in mano Massimo Recalcati, perché ci mancherebbe, però all'inizio del seminario era un po' importante sapere che, cioè, se abbiamo scelto di parlare dell'ascolto e dell'udito, ecco, adesso c'è anche caldo, no? Siamo in Italia, c'è un freddo. Dicevo, un solo cenno sull'anima. Ed è importantissimo questo, è importantissimo per creare la differenza. Ancora una volta l'anima la concepisco come il vagito del bimbo che nasce. Ecco, il vagito del bimbo che nasce indica già un suono d'anima. Ecco, un suono d'anima. C'è una concavità in cui risuona una voce e l'anima si produce nel risuonare. Nell'incavo del risuonare. L'anima è risonanza, si produce nell'intermezzo, nel mezzo, nell'intervallum, nel metaxu, proprio nella relazione. L'anima è relazione. L'anima è relazione, tra l'altro raffinatissima, relazione di linguaggio, di parola. E anche di senso, ecco, se si vuole, non necessariamente di senso, ma anche di senso, volendo. Nella sua sorgiva non ancora di senso, ma è una ricerca del senso. Torno all'esempio del disegno del bimbo, Il bimbo che disegna la sua sorellina che è nata a scuola e la fa tutta diversa, irriconoscibile, ci mancherebbe. Benissimo. Sta cercando sta cercando la forma, sta producendo, la fa così alta perché così lunga, come un Watussi, perché la vede così. Il suo punto di vista è quello. Ma insieme, nell'altezza, c'è anche il desiderio di diventare grande come la sorella. Più la fa alta, più lei, che la disegna, diventerà alta come la sorella. Lunga, longeva, no, longilinea. E speriamo anche longeva. Longilinea, e così via. Crescente. Cerca l'anima, la esprime e la cerca insieme, l'interno e l'esterno, il prossimo e lontano, la vibrazione è quella, si forma in cose, quindi gli adulti correggono queste vibrazioni, danno delle tarpate d'anima, di ali dell'anima, incredibili, ma lasciargli fare i disegni che vuole, così come li vuole, aspetta a intervenire, aspetta. Di pazienza, anzi impara come sta facendo lui a cercare l'anima, la sua anima. Chiedigli cosa vuol dire, perché fa così, ma che bello, ah sì, hai detto, ah, e quello cos'è? Ah, questo qua è un fiorellino, ah davvero, e quello è un braccialetto. C'entra niente, non è mica nel braccio, l'ha fatto là, è un braccialetto, è tutto, e va tutto bene così, e va tutto bene così. Vi leggo una piccola nota perché sento il bisogno di... cioè, dobbiamo passare alle calcate, quindi è inutile che... Una breve nota su questo concetto di intermezzo, chiudiamo. Il primo intervallum, quello abissale, è l'intervallo fra l'essere e il non essere. Tra l'infinito, immortale... del caos indistinto, primordiale, l'aperon, direbbe Nassimandro, e che cosa? E invece quella forma di vita, quella lì, determinata, precisa, che sorge lì, in quel luogo, in quel tempo, quindi mortale, finita e mortale. Questo intervallo è il più grande intervallo, pazzesco, abissale questo intervallo. E lì è il sacro, lì dentro è il sacro, non altrimenti che lì. Dico per una ragione che pensa così, insomma, in modo... L'intimità è proprio la sorgiva della vita. La vita è intima a se stessa perché nasce sempre nell'intervallo, nell'intermezzo, nella relazione. Non nasce nessuna vita senza relazione. Provate a pensare quale vita può nascere senza relazione. Nessuna vita nasce senza relazione. Vabbè. Ecco, entriamo adesso nel merito di questo testo. Adesso io dico solo due o tre cose. Poi dopo leggiamo finché vogliamo. Man mano che uno si stanca. Sì, perché questa sera è difficile partire proprio col dialogo, la discussione, eccetera, è quasi impossibile, quindi facciamo così, la riserviamo, come tutto riserviamo il prossimo incontro. Bello questo gioco, del rinvio. Per 2500 anni dall'inizio della storia ad oggi, della storia scritta, della scrittura, della storia dell'anima, che noi sappiamo riconoscere, ha dominato il discorso del padre. Il discorso del padre. L'essenza del discorso del padre qual è? L'essenza è l'intervallo che il padre, che dà la regola, dalla legge, stabilisce fra il desiderio e la soddisfazione e il godimento. Tutta la civiltà, questo lo dice Freud, lo dilata all'estremo e Lacan, Recalcati lo riprende, benissimo, è un filo molto importante, molto robusto, questo ci si può appendere. Dicevo, il padre costituisce la possibilità di fare che cosa? Di plasmarsi, di formarsi dell'intervallo, ecco, dello scarto e della differenza fra il desiderio e il godimento. In questo desiderare, capite bene che si attua un gioco, ed è il gioco del linguaggio, ed è il gioco della relazione. Le parole, i gesti, l'arte, la musica, i pensieri, tutta la civiltà nasce perché c'è uno scarto fra il desiderio e il godimento. E che si chiami desiderio, fin dai greci questa, attenzione, non è un caso, perché il desiderio punta le stelle, desidera, deve arrivare fino alle stelle. E più è ampia la gittata del desiderio, più è nervosa la creazione, ricca, plastica, interlocutoria, la relazione. Quindi la relazione è all'opposto del godimento immediato. Il godimento immediato ammoscia, riduce la relazione stessa. Si produce il simbolico, che è tutto l'ordine dei linguaggi, si produce il simbolico proprio perché il padre è altro, è l'altro. Non perché il padre gioca con i bimbi, non perché il padre scimmiotta i bimbi. I padri che scimmiottano i bimbi sono dei criminali. Che crimine compiono? Qual è il crimine? Uso le parole pensandoci, occhio, è un vero crimine. Siccome tutti lo compiono, nessuno se ne accorge. Anzi, il padre severo sembra quasi lui, un padre demodé, fuori luogo, fuori tempo, fuori moda. Il padre deve essere imprendibile, deve sempre essere altro, senza perdere il legame, evidentemente, senza perdere il legame, ma deve sempre spostare oltre l'obiettivo, perché l'arco sia un arcobaleno e sia splendido e lucente e variopinto, altrimenti che arco è? Tra l'io e l'oggetto del desiderio ci vuole appunto questa legge, questo imperium del padre, questa alterità, che è anche una mancanza, che è anche una mancanza, è evidente. Proprio perché si sposta sempre, non c'è mai. Non c'è mai. E quindi fa venire il fiatone, ti obbliga a crescere, ti obbliga a mettere a frutto i tuoi talenti, fino in fondo. Ma in questo modo il soggetto del desiderio cosa fa? Il soggetto del desiderio, in questo modo, produce qualche cosa che è sempre oltre qualsivoglia dato d'esperienza, qualsivoglia dato anche, prendiamo un artigiano che davvero sia nel segno del discorso del padre. E non è che perché è bravo a fare delle cose le fa sempre così. Deve continuamente migliorarsi. È sempre lì che deve studiare il pezzo, ci mancherebbe. Quando faccio un acquarello, quando l'ho fatto, sono vuoto come una zucca, come un melone, angosciato fino a che non si riparte alla nuova opera. Altrimenti cosa vuol dire? Ci si ferma mica, Questo è il desiderio. Il desiderio eccede l'oggetto. Anche questa è una cosa importantissima, perché una delle cose che tornano ad ogni pagina di Massimo Recalcati, l'uomo senza inconscio, è proprio questa. Perdiamo la potenza dell'inconscio, cioè noi come soggettività, come riserva di soggettività energetica, come arcipelago energetico, psichico, stiamo perdendolo, svuotandolo. Perché? Perché ci riempiamo di oggetti e perché togliamo la gittata del desiderio e puntiamo al godimento immediato. E il discorso del capitalista è proprio questo, è tutto qua. Il discorso del capitalista è l'eliminazione del desiderio in funzione del godimento. E chi è che non ci sta a godere subito? A grazie! Chi è che non ci sta? Mi verrebbe da dire non può non vincere. Ecco. Se non fosse che la sua vittoria è peggio della vittoria di Pirro. Mille volte peggio della vittoria di Pirro. Perché è l'autoeliminazione del proprio inconscio e della propria individualità. Perché se questo gioco è gestito in base a una legge, a una regola, allora questo gioco funziona. Può avere dei compromessi, delle riprese, dei... Se invece il mercato, la cui logica è proprio questa, è quella di subissarmi di oggetti pronto uso, subito disponibili, subito superati anzi, e quindi che io devo continuamente riacquistare perché sono innovativi e con grande intelligenza innovativi, occhio, con grande intelligenza e perizia tecnologica. Bene, se io sono continuamente subissato di stimoli, non solo oggetti, anche stimoli, viaggi, che ne so, bei ragazzi, orologi, un orologio al giorno. Ecco, e capite che se il mio desiderio è continuamente terminale, termina la mia anima, termina il mio inconscio, termina tutto il mio piano simbolico. Che è il piano per cui una cosa prende valore. Attenzione bene. E quindi l'effetto è deprimente, depressivo, anziché no. È un depressivo boia. Boia usato proprio come sostantivo, Capite? Perché taglia la testa al soggetto. Decapita, decapita. E allora, qual è il problema? La logica del capitalista. Ripeto, scusate, una precisazione. Logica del capitalista o discorso del capitalista, abbiamo detto, lo mutuiamo da Lacan. Quindi ha, da un lato, un senso specifico psicanalitico che adesso andiamo a determinare, ma ha anche un senso politico molto generale e filosofico, quindi più ampio di quello che magari uno pensa quando pensa a un capitalista, faccio per dire. È ben più ampio e insieme più specifico. E ancora una volta le due sponde fanno risuonare. E quindi stiamo all'ascolto di questa risonanza. Ecco. In fondo, qual è la conformazione dell'io sotto il segno del padre? Sotto il segno del padre, l'io deve continuamente crescere, continuamente svilupparsi, continuamente mettersi alla prova. Potenziarsi. L'arco deve essere un arco che giunge fino alle stelle. Ecco, questa è la logica del padre. Invece nella logica del capitalista, sempre secondo Lacan e secondo Massimo Recalcati, l'io si riduce nel narcisismo. È un io narcisista. È un io che non avendo più il padre, perché il padre a sua volta si comporta così, attenzione bene, i padri oggi si comportano così. Non c'è futuro per i giovani, non ci può essere futuro. Ma perché? Ma perché non ci sono i padri, non c'è mica il riferimento, non c'è mica la direzione, non c'è la strada. I padri devono a loro volta consumare, sono godimento immediato. Una osservazione. È ovvio che stiamo adesso stigmatizzando, come Schiller e Caridi, due estremi in modo dialettico, La realtà è sempre osmotica, è sempre porosa ed è molto, quindi uno potrebbe dire, vabbè, però io non sono padre in questo modo. No, io non sono, vabbè, pazzo. L'io diventa narcisista, cioè è continuamente strapazzato tra il aver senso, aver valore, avere storia, avere futuro, e invece godere. Il godimento lì è sempre a portata di mano, e quindi è una cosa incredibile. È un gioco altalenante, frustrantissimo, perché più io mi do al godimento, più divento insensato, e più io invece voglio essere sensato e meno godo. E vedo che tutti godono. E mi sembra di essere un monaco, accidenti, senza neanche il monastero o l'eremo. Ma capite? La cosa più tragica, qual è? La cosa più tragica è che questo narcisismo è diffuso. È la logica del mercato. La diffusione planetaria del narcisismo fa sì che io appazzi continuamente l'asta etica, ideale, deontologica. Ogni giorno io divento un po' più cinico, inevitabilmente divento un pochino più cinico. Tendo, perché è troppo il contrasto che è in me. Io ricordo quando andai in Tunisia a fare un viaggio, tra l'altro accudito. Bene, vi garantisco che i primi giorni ero tristissimo a vedere sta gente di Abono che aveva un fazzoletto grande così, con 10 o 15 fichi, e tornavamo la sera e ne aveva 10. Ne avrà venduti 3 o 4, perché non c'erano piante di fico comode, quindi non capisco, quindi fermo così. Una povertà, quel che vedevo. Dunque, voglio dire, sei costretto ad abbassare il sentimento di te e degli altri, la relazione col mondo. Il cinismo è tagliare progressivamente a fette le gambe della relazione. Cioè dell'anima, cioè dei linguaggi, cioè del mondo simbolico, che è quello che darebbe valore alla vita, senso d'aver vissuto, perché senza simbolo la cosa batte il tempo del proprio consumo e mi lascia vuoto ed un pauperismo assoluto il nostro benessere sotto questo profilo. E quindi la logica alla lunga finisce per essere la logica, e conia questo termine, Massimo Recalcati, narcinismo, che è una combinazione di narcisismo e di cinismo. Il narcinismo è la logica del capitalista, chiuso, inevitabilmente. Quindi io mi chiudo in me stesso, non mi relaziono, perché è ineconomico amare, ma voi provate a pensare di innamorarvi. Adesso, vedo qua ci sono, per fortuna ci sono anche alcuni giovani di una bellezza rara, alcuni ex studenti che dovrebbero essere ancora miei. Adesso devo fare un esempio. Ecco, per esempio, è qui presente, ma se non arrossisse nessuno se ne può accorgere, una studentessa che mi ha chiesto: prof, prima che iniziasse l'ora di lezione, mi ha chiesto, prof, oggi c'è l'interrogazione, prof, oggi potrebbe non interrogarmi. E ho detto, oibò, non è questa la sede in cui chiederlo, cioè vanno chiesti in pubblico, perché tutti devono sapere, perché è la scuola un luogo pubblico, ci manca, non lo puoi chiedere tu per tu. E lei mi ha detto, no, vabbè, allora, e andava verso il posto, remissiva, al che io femminilmente l'ho chiamata indietro. Sì, sì, proprio la donna che in me l'ha chiamata indietro. Ha detto, ma dimmi bene, perché mi hai chiesto giustificazione? Prof, mi sono innamorata ieri e ho sempre avuto tutto il pomeriggio gli occhi suoi davanti. Cioè, capite? Ecco, questo qua lo potremmo collegare con le orecchie. Pensate se mi avesse detto le sue orecchie davanti. È impensabile. Gli occhi, vabbè, non vi dico la soluzione perché appunto ci mancherebbe. Come capite? Ecco. Il narcinismo è appunto questo atteggiamento di antiamore. È una bellezza infinita che una creatura dica mi sono innamorato. Ma è una bellezza infinita perché uno direbbe ma tutto il mondo è semplice, ma che cosa sta dicendo? È la cosa. No. È un grave errore questo. Non si innamora più nessuno. Non fino in fondo, non da impazzire, no, non da impazzire, no, perché è ineconomico. Per innamorarsi fino in fondo, ecco, forse dei migranti che sfidano tutto, quelli sono disposti anche all'amore, forse, ma non lo so. non ne ho esperienza, ecco. La logica è quella dell'antiamore. Guarda, questa è una cosa gravissima. Se l'anima è eros, è tensione, è desiderio, è anelito, se l'anima è questo, la logica del capitalista è una logica che elimina l'anima. L'anima. Ma state vedendo, la elimina, cioè non per motivi, come dire, ecco, non in base ai 10 comandamenti, ecco, mi verrebbero in mente, dobbiamo aggiungere un 11° comandamento, ecco, bisogna aggiungere un 11° comandamento, l'avete capito? Perché l'imperativo categorico del discorso del capitalista è godi, e taci l'ho aggiunto io, devo dire la verità, perché vi dico dove l'ho trovato, godi. Ecco, vabbè, dopo, nella ripresa, godi e tasi. Per Massimo Recalcati, quello che è in atto adesso è un cambiamento talmente radicale, profondo e devastante che comporta che cosa? Comporta una mutazione antropologica. È in atto una mutazione antropologica. Ecco, io adesso faccio una pausa. Se ci concediamo dopo il tempo che vi pare per leggere qualche caso clinico, sono cose anche abbastanza, ecco, ci rendiamo conto della gravità assoluta di ciò che è in atto. In pochissimi lustri l'uomo sta cambiando in un modo talmente vertiginoso rispetto ai 2500, 3000, 4000 anni che ci hanno preceduto, ma partiamo da Omero noi e ci basta. Ecco. Da Omero ad oggi, ecco, quindi neanche 3000 anni. Benissimo. Il cambiamento che adesso è in atto, in modo repentino, è abissale, perché fa da pandan a una storia lunga, grande, ricchissima, di grande pregio, anche di grande frustrazione. Non vorrei aver dato l'idea che la logica del padre sia tutto rose e viole, ci mancherebbe. Tutte le nevrosi sono proprio perché o il padre si pone in modo tale, così in là, che è inarrivabile, allora il sentimento è quello di infagottarsi in se stessi, oppure appunto è distratto, severo, non lo so, insomma. Questo discorso volutamente tace la madre, perché voglio dire, tutta la psicologia precedente, quella precedente Lacan, voglio dire, e anche Recalcati, pareva quasi mettere sempre la madre come causa di tutti i mali, di tutte le sofferenze, ecco, di tutte le inadeguatezze e di tutte le nevrosi. Ecco. Quindi sarà ora invece di andare a vedere anche la controparte. Facciamo qualche minuto di pausa.